20 minuti da Leone, un programma a cura di Carlo Leone.
Benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento con 20 minuti da Leone. Oggi l'ospite è Don Emanuele Lauretani, che è parroco ancora per pochi giorni a Mondolfo e Ponterio di Trecastelli, in attesa di trasferirsi alla guida di Marzocca e Montignano. Intanto benvenuto.
Grazie.
Allora, iniziamo dalle domande personali. Chi è Don Emanuele Lauretani? Come è diventato parroco?
Adesso tralasciamo le nascite, i battesimi, ma sono cresciuto a Chiaravalle perché i miei genitori si erano trasferiti lì per lavoro. Diciamo che ho sentito la chiamata al sacerdozio, questa attrattiva, fin dall'età più giovane, fin dalla prima comunione, poi via via. Finito il liceo, sono entrato in seminario e ho fatto tutto il percorso di formazione a Roma, al seminario romano. Sono diventato prete a 25 anni e la bellezza di 29 anni che sono prete.
Un bel traguardo innanzitutto, però ovviamente ancora sei, diciamo, in una generazione abbastanza giovane ancora di sacerdoti, di parroci, che quindi possono ancora dirle a loro per tanto tempo ancora. Che parrocchie hai guidato questi anni?
Prima di essere parroco, qualche anno ho fatto servizio in seminario, i primissimi anni del sacerdozio. E dopo, per 4 anni, sono stato viceparroco al Portone. Nel 2003 sono diventato parroco di Ripe e Castelcolonna fino al 2012. Poi nel 2012 sono diventato parroco di Serra dei Conti. Poi l'anno dopo hanno aggiunto Piticche e Montale. In ultimo si è aggiunto Montefortino, finché ero nella zona così, diciamo, sotto Arcevia, Serra dei Conti Arcevia. Poi però nel 2017 sono diventato parroco di Mondolfo e Ponterio. Tutte parrocchie, diciamo, diverse e con tante esperienze, a cominciare da quelle così, anche cominciare da Chiaravalle, dai tirocini che ho fatto a Roma quando ero seminarista, poi le parrocchie che ho servito qui mentre ero sacerdote, con tante anche possibilità di incontrare le varie associazioni, i vari movimenti. In qualche parrocchia c'erano i scout, in qualche parrocchia c'era l'Azione Cattolica, in qualche parrocchia c'era il Rinnovamento nello spirito. In genere sì, parrocchie più di paese, quelle nelle quali sono stato parroco. Invece le esperienze antiche, viceparroco qui a Senigallia, al tirocinio a Roma, parrocchie più, diciamo, tra virgolette, cittadine. Sì, che adesso per me prendere la parrocchia di Marzocca e Montignano possiamo, penso, rientra un po' in quella categoria paese, ma già Marzocca è qualche cosa di nuovo, di diverso, ecco, non c'è forse quella logica del paese con le sue dinamiche, è più una logica, penso, cittadina.
Logica che poi, come dire, condiziona anche le attività parrocchiali. Finora, ecco, quali sono state le principali attività che hai portato avanti nelle parrocchie, chiamiamole così, di paese?
Adesso, chiaro, fare una sintesi, perché se noi consideriamo che, dicevo, 29 anni che sono sacerdote, ma più di 20 anni che sono parroco, perché ho iniziato a essere parroco fin dal 2003, perciò sono 21 anni che sono parroco, sicuramente le esperienze sono state tante. Una attenzione particolare che ho cercato sempre di avere è le famiglie, perché anzitutto nelle famiglie ci sono gli adulti, e gli adulti sono i primi destinatari del Vangelo, primi bisognosi di salvezza e di questa gioia, no, di incontrare il Signore, di incontrare il suo insegnamento. Le famiglie, in quanto, chiaro, il nucleo sono gli adulti, e poi perché, chiaro, vivono la missione principale, possiamo dire, all'interno della Chiesa. Una missione educativa, una missione di sostegno reciproco all'interno della famiglia. Poi dopo, all'atto pratico, ci sono state esperienze più o meno intense, più o meno riuscite.
Ma l'approccio delle famiglie, degli adulti in particolare, o se vuoi anche dei giovani, magari possiamo parlarne, è cambiato in questi anni?
Secondo me la facilità di incontrarsi è venuta un po' meno. Forse molti ne parlano, no? Questo pre-Covid, dopo-Covid. In realtà ha chiuso un po' in un individualismo che ha reso un po' difficile, un po' più difficile l'incontrarsi, un po' meno spontaneo, la voglia di stare insieme. Questo per quanto riguarda adulti e famiglie. I giovani, che devo dire, forse faccio una considerazione un po' superficiale, sono impegnatissimi. Anche gli adulti, I ritmi del lavoro, i ritmi della vita, i ritmi degli impegni sono veramente assillanti. Ecco, anche i giovani sono impegnatissimi. Vedo che sono più propensi a esperienze forti e magari un po' più dilazionate, per dire il periodo di condivisione intensa, 2-3 giorni di condivisione, fatta magari mensilmente o comunque con una cadenza, e così la proposta dell'incontro settimanale diventa un pochino più difficile da vivere, perché la quotidianità è diventata un po' di corsa, Per tutti vale, no? La ricerca di esperienze magari un po' più intense, un po' più significative, ma che magari, ecco, nel tempo sono un pochino più dilazionate, ecco.
Come si sposta l'operato proprio per cercare di captare l'attenzione dei giovani e delle famiglie? In questo senso, quindi magari organizzando, convivenze, sì. Momenti, ecco, di condivisione nelle varie comunità, aiuta quindi?
Chiaro. Tutto va contestualizzato, no? Noi cresciamo, ogni messaggio arriva alla nostra mente, arriva al nostro cuore, ogni messaggio arriva arriva tramite un'esperienza concreta. Oggi le parrocchie sono diventate luoghi, appunto, di incontro a 360 gradi, luoghi, diciamo, di festa, intesa nel senso bello, buono, grande di questa parola, luoghi, appunto, di convivenza, luoghi di condivisione della mensa, ecco, luoghi in cui comunque si cerca di narrare la propria vita, perciò sì, sono luoghi di narrazione, ma di narrazione di vita, il messaggio che arriva tramite la vita, perché poi è nella vita che uno si accorge della presenza di Cristo, la condivide, poi chiaro, la stella polare sono sempre la Sacra Scrittura, la liturgia, l'insegnamento della Chiesa, ma ci fanno un po' da traiettoria, per decifrare il cammino che stiamo percorrendo, per offrirci la direzione di un passo ulteriore, per farci capire quello che abbiamo percorso. Teniamo conto dell'alto e del basso.
Bene, sei stato professore di religione. Lo sei ancora?
No.
Rimpiangi di non essere più insegnante?
Insegnante di religione per pochissimo tempo. Penso che... No, non ho rimpianti, perché prima cosa penso che... possono benissimo svolgere questo servizio ai laici, per come è il senso, possiamo dire, dell'ora di religione. Eravamo senza esperienza, cioè senza preparazione, diciamo, specifica, sicché non rimpiango.
Cioè specifica all'insegnamento?
Specifica all'insegnamento. La preparazione era così a monte, quella filosofica, teologica, eccetera, però senza preparazione specifica. Anche se forme di insegnamento mi piacciono molto. Per esempio, ho lavorato molto in quella che è la scuola per ministeri, che è stata la scuola per ministeri, adesso si vuole ricominciare qualcosa di analogo in diocesi. È stato questo percorso che è durato anni, sia di lezioni ma anche di formazione personale, no? Per aiutare soprattutto i laici a diventare corresponsabili nella vita della Chiesa. Poi ne sono uscite varie forme di ministerialità, gli accoliti, i lettori, anche i diaconi. Sì, che per molti anni sono stato direttore dell'ufficio liturgico diocesano, la liturgia è un po' una delle mie passioni, sì che ho dovuto così offrire degli incontri di formazione sia ai laici che ai sacerdoti. Mi costringono a studiare, a ritornare su tanti testi, ma soprattutto a ragionare e a comprendere meglio. Un po' anche quando ho insegnato religione al liceo, veramente le cose penso che si imparano bene, le comprendi pienamente quando le devi insegnare. Perciò ecco, ho avuto sempre un grande gusto comunque a portare avanti a qualche forma di insegnamento.
Qual è il tuo ruolo all'interno dell'organizzazione degli eventi per il Giubileo 2025?
Fondamentalmente, dopo certo è sempre bene fare qualcosina di più, fare un po' d'animazione, ma fondamentalmente, dico il vero, sono un portavoce, nel senso che l'organizzazione centrale del Giubileo, Santa Sede, ha chiesto a ogni diocesi di avere un referente in loco, in modo che insomma le comunicazioni, le sollecitazioni non cadessero nel nulla. Ecco, sono il delegato diocesano, nel senso che tengo i rapporti con la Congregazione per l'Evangelizzazione, che si occupa di questo Giubileo della Speranza. Quest'anno è un pochino più dedicato alla preparazione del Giubileo con la preghiera. Il Giubileo inizierà la vigilia di Natale di quest'anno, si prolungherà per tutto l'anno, avrà così la sua celebrazione centrale a Roma. Ci saranno tanti eventi con tanti giubilei, un po' per tutte le categorie di persone. Ci sarà anche un po' a livello locale, si individueranno delle chiese giubilari e ecco dei momenti in cui verrà vissuto il giubileo anche in loco, anche nelle chiese locali, nelle cattedrali, altre chiese giubilari che verranno identificate. Il tema è il tema della speranza, pellegrini di speranza. È un momento, no? Il giubileo ogni 25 anni, questo è il giubileo ordinario, no? Altri sono specialissimi perché è il giubileo del 2000, però chiaramente il tempo vuol dire cammino, e vuol dire anche fatica, vuol dire il bisogno di recuperare la rotta, di recuperare le forze, di recuperare il coraggio. È una tappa del tempo, è una tappa del cammino, per questo è caratterizzata un po' da questo tema della speranza. Una speranza soprattutto di fraternità, tant'è che anche nel logo stesso del Giubileo vengono raffigurati un po' tutti i continenti, rappresentati da delle persone stilizzate che stanno tutti insieme sulla stessa barca. Le vele sono persone stilizzate che s'abbracciano e insieme mandano avanti, prendono il vento per mandare avanti questa barca. Ecco, perciò un cammino a volte pericoloso, perché in alto mare, ma allo stesso tempo affrontato insieme e affrontato con un'energia speciale che è il vento, che sarebbe lo Spirito Santo, aggrappati alla croce di Cristo. Perciò ecco, le forze umane che si uniscono, che si afferrano alla croce e che cercano un po' la brezza dello Spirito Santo.
Che momento è quello del Giubileo per la comunità, ecco, per esempio la diocesi di Sinigaglia? E in che modo la può riguardare, al di là di assistere, ecco, a una particolare celebrazione, al di là di vivere un semplifico e banalizzo, di vivere, ecco, la messa, ecco, particolare di quel giorno?
Allora, il Giubileo è caratterizzato dal pellegrinaggio. Il pellegrinaggio che vuole attingere una grazia di perdono, una grazia di misericordia. Infatti al Giubileo è collegato il dono dell'indulgenza. Perciò il Giubileo vuol dire un po' tutto questo: la voglia di rinnovarsi, la voglia di rinascere, la voglia di riconciliarsi con Dio, riconciliarsi con se stesso, riconciliarsi con gli altri, perché senza riconciliazione non c'è rinascita. Ecco, come a dire, si ricomincia. Si può partire da capo, si può partire da zero, si può partire in novità, e il Giubileo vuol dire tutto questo. Ci si mette in cammino, perché la caratteristica è quella del camminare, perciò si vede la vita in una maniera prospettica, non schiacciata sull'oggi, che tante volte vuol dire appunto non c'è progettualità, non c'è domani, non c'è speranza, non c'è fiducia, una vita che guarda lontano. E allo stesso tempo pellegrinaggio vuol dire anche un convergere, perciò un andare insieme, perché non si va pellegrini in qualsiasi luogo, ma si va pellegrini in un certo luogo, Roma anzitutto, altri luoghi giubilari che vengono indicati, e perciò non c'è solamente il messaggio del muoversi, del guardare avanti, ma del farlo insieme, perché comunque c'è una meta condivisa.
A proposito di pellegrinaggi, di percorsi insieme, qua la diocesi di Sinigaglia sta predisponendo un percorso che è l'Iter Suasanum.
Grazie della domanda. Perché? Perché l'Iter Suasanum afferisce appieno alle parrocchie di cui ancora sono parroco, e possiamo dire che è un qualcosa nato proprio a Mondolfo come primissima ispirazione. Ufficio per la pastorale della salute, con attenzione alle persone con disabilità, proprio visitando la Madonna delle Grotte, santuario e dintorni, ha visto che c'erano le risorse per proporre un itinerario giubilare che sarà un po' sotto il segno proprio della fruibilità per tutte le persone, soprattutto per le persone che hanno un'altra lingua, un'altra cultura o che appunto sono con delle disabilità, un itinerario giubilare che sarà proprio sotto questo segno dell'accoglienza, dell'inclusione. E poi si è sviluppato vedendo un po', Suasanum si chiama, perché Suasanum sarebbe il nome latino del Cesano, no? Si sviluppa lungo la valle del Cesano, una valle che ha le testimonianze più antiche anche del cristianesimo nella nostra zona. Infatti comprende Madonna delle Grotte e dintorni, compreso anche Stacciola, l'antica chiesa di San Gervasio, che è una delle testimonianze più antiche del cristianesimo nella zona, Santa Maria Importuno sotto Corinaldo, chiaramente Corinaldo con tutta l'esperienza gorettiana, il santuario di Santa Maria Goretti, poi Castellone di Suasa, in particolare l'attenzione all'antica città di Suasa, agli scavi. Adesso si può percorrere sia, come ho detto io, dal mare al monte, sia dal monte al mare, che forse ha una sua logica maggiore dal monte al mare, perché ecco, da questa antichissima città romana, diciamo di epoca romana, poi via via lo sviluppo lungo la valle del Cesano e anche la testimonianza, possiamo dire, dello sviluppo del cristianesimo. Perciò giubileo dell'accessibilità, la caratteristica è di questo percorso, l'accessibilità. Accessibilità a 360 gradi, sia appunto a chi ha cultura, sensibilità, lingua diversa, ma anche a chi ha difficoltà di accessibilità appunto per dei problemi, diciamo, di disabilità.
Non è l'unica sensibilità che la diocesi sta mettendo in campo. Cambiando un po' argomento, ma rimanendo sempre in tema di sensibilità, c'è una sensibilità all'ambiente che viene portata avanti attraverso le comunità energetiche. In che modo tu sei stato coinvolto nel progetto e adesso a grandi linee di che cosa comporta per la diocesi?
Ancora su questo sono un po' inesperto, perché si tratta di accedere alle energie rinnovabili. La nostra diocesi sta portando avanti, possiamo dire, un progetto Fratello Sole per far nascere delle comunità energetiche. Comunità energetiche, ovvero sia enti e famiglie che si mettono in rete, grosso modo, adesso ne parlo, per produrre e consumare energia rinnovabile. Perciò, ecco, si crea questa comunità, la comunità mette in rete e consuma l'energia in loco, l'energia, possiamo dire, appunto, dei pannelli solari, pannelli fotovoltaici. C'è la possibilità di accedere a certi finanziamenti e di accedere a certi anche bandi e progetti proprio per mettere in atto tutto questo. C'è un cammino iniziato per quanto riguarda le parrocchie che andrò a servire, di Marzocco e Montignano, insieme con la parrocchia di Marina di Montemarciano. Sono discorsi iniziati, sono discorsi che saranno da portare avanti e che porterò avanti volentieri, ma chiaramente ancora in quel caso non c'è nessun progetto concreto. Ecco, stadio embrionale, un testimone che prendo con gioia, che porterò avanti.
Allora, intanto io ti ringrazio per questa chiacchierata, per questa disponibilità a venire qui ai microfoni di Radio Duomo Senigallia. Ovviamente torneremo a parlare soprattutto del giubileo, del percorso Iter Suasanum, che è ancora in fase di allestimento, diciamo così, appena ti sarai però insediato nelle nuove parrocchie. Quindi in bocca al lupo per la nuova avventura, un grazie ancora, lo ribadiamo, a Don Emanuele Lauretani.
Grazie a tutti.
Bene, è tutto per questa puntata. A risentirci alla prossima.
Venti minuti da Leone, un programma a cura di Carlo Leone.